Quello che le donne non dicono oggi nel brano che Marco ci ha inviato sul nostro smartphone, ancora protagoniste due donne. Siamo in onda surfando sul Vangelo col salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante e il salvagente, come si sa, stupisce sempre. E tu Marco insisti e persisti perché esisti e resisti. Tu ogni mattina mi invii un messaggio nuovo da leggere, masticare e ruminare in diretta. Da qualche giorno mi rimandi questa serie di righe e mi chiedi di leggerle a voce alta e sguardo basso e io da buon veneto lo faccio. Ecco, Gesù ritornò sull'altra sponda del lago e quando fu sulla riva una grande folla si radunò attorno a lui. Venne allora un capo della sinagoga, un certo Gairo. Quando vide Gesù, si buttò ai suoi piedi e gli chiese con insistenza: «La mia bambina sta morendo. Ti prego, vieni a mettere la tua mano su di lei perché guarisca e continui a vivere». Il salvagente andò con lui, mentre molta gente continuava a seguirlo e lo stringeva da ogni parte. C'era là anche una donna che già da 12 anni aveva continue perdite di sangue. Si era fatta curare da molti medici che l'avevano fatta soffrire parecchio e le avevano fatto spendere tutti i suoi soldi, ma senza risultato. Anzi, stava sempre peggio. Questa donna aveva sentito parlare di Gesù, del salvagente, e aveva pensato: «Se riesco anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita». Si mise in mezzo alla folla, dietro a Gesù, e arrivò a toccare il suo mantello. Subito la perdita di sangue si fermò ed essa si sentì guarita dal suo male. In quell'istante, in quel preciso istante, il salvagente si accorse che una forza era uscita da lui. Si voltò verso la folla e disse: «Chi ha toccato il mio mantello?». I discepoli gli risposero: «Vedi bene che la gente ti stringe da ogni parte, ti schiaccia da ogni parte, come puoi dire chi mi ha toccato?». Ma Gesù si guardava attorno per vedere chi lo avesse toccato. La donna aveva paura e tremava perché sapeva quello che le era capitato. Finalmente venne fuori, si buttò ai piedi del salvagente e gli raccontò tutta la verità. Gesù le disse: «Figlia mia, la tua fede ti ha salvata, ora vai in pace, guarita dal tuo male». Mentre Gesù parlava ancora, arrivarono dei messaggeri dalla casa del capo della sinagoga e gli dissero: «Tua figlia è morta, perché stai ancora a disturbare il maestro?». Ma Gesù non diede importanza alle loro parole e disse a Gairo: «Non temere, soltanto continua ad avere fiducia». Prese con sé Pietro, Giacomo e suo fratello Giovanni e non si fece accompagnare da nessun altro. Quando arrivarono alla casa di Gairo, Gesù vide una grande confusione. C'era gente che piangeva e gridava forte. Entrò e disse: «Perché tutta questa agitazione e perché piangete? La bambina non è morta, dorme». Ma quelli ridevano di lui, si facevano beffe di lui. Gesù li fece uscire tutti ed entrò nella stanza, solo, con il padre e la madre della bambina e i suoi tre discepoli. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa «fanciulla, alzati, rialzati». Subito la fanciulla si mise a camminare. Aveva 12 anni. Tutti furono presi da grande meraviglia, ma Gesù ordinò severamente di non parlarne con nessuno, poi disse di darle qualche cosa da mangiare. Marco, io più lo rileggo questo messaggio e più rimango stravolto e coinvolto soprattutto. «Quello che le donne non dicono», cantava prima la cantante, la Fiorella Mannoia. E la ragazzina aveva fame. Mi piace questa conclusione. Le portarono da mangiare, aveva fame. Gesù, il salvagente, dice di portarle qualche cosa da mangiare. E perché? È perché abbiamo fame tutti di vita, abbiamo fame tutti di vita vera, abbiamo 12 anni e siamo pronte per essere sposate. Qualcuno appena collegato su RWS potrebbe pensare male. No, no, stiamo leggendo una pagina del Vangelo di Marco, una pagina espressa nella lingua e nella cultura di 21 secoli fa. Una pagina piena di simbolismi, quella che abbiamo appena letto. Una bambina di 12 anni, il capo della sinagoga, il Messia, il salvagente che non arriva mai. Perché noi siamo sempre in onda, surfando sul Vangelo, con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Quando parlo del salvagente, non immagino una ciambella rossa e bianca che viene gettata in mare, galleggiante. Sto pensando proprio al salvagente, al salvatore, quello che nel Vangelo viene chiamato il figlio dell'uomo, Gesù di Nazareth. E il brano sul quale ci stiamo concentrando oggi, il brano del Vangelo di Marco, che ci ha spedito stamattina sul nostro smartphone questo ragazzone Marco di 21 secoli, questo brano è collegato con quello degli altri giorni. Quelli degli altri giorni precedenti. E quali sono i brani dei giorni precedenti? Beh, in altre parole, la vicenda di Gairo, questo capo della sinagoga, padre di una bambina sofferente, è la vicenda che è intrecciata con questa di quell'altra donna, quella donna che soffre da 12 anni di perdite di sangue, ecco, sono intrecciate, ecco. Si riprende esattamente da dove era giunto il racconto della donna emorroissa che viene guarita perché tocca. Ecco, per Marco la fede è il tocco, il contatto, la relazione. Il salvagente è sorpreso mentre dice alla donna: «Vai in pace, sii guarita dal tuo flagello». Si conclude così positivamente l'incontro tra il salvagente e questa donna sofferente che finalmente si riprende la sua vita, perché la sua vita è quella della gente come noi, come cantava Ivana Spagna qualche minuto fa. E la ripresa di questo intreccio avviene sul mentre Gesù parlava ancora, cioè mentre il salvagente sta dicendo queste parole a questa donna finalmente guarita, arriva qualcuno. Non fa neanche in tempo a congedarsi educatamente, come si conviene, da questa donna che lo aveva toccato, questa donna che dal tocco riceve guarigione e salvezza, o meglio salvezza e guarigione, che giunge un'altra notizia incalzante e ci si ricongiunge alla prima parte del racconto. Qualcuno indefinito viene e annuncia che la figlia di Gairo è morta. Ebbene, il cielo si fa scuro e il fiato si tronca di netto nel petto. E colui che ascolta e vede la scena messa in scena dal racconto di Marco, sì, perché il Vangelo non è solamente un racconto, ma è la messa in scena di gente come noi, è la messa in scena della vita. E non è, diciamo, una messa in scena nel senso che è finta, è assolutamente vera, assolutamente vera. Gairo era andato a chiamare il salvagente, lo sappiamo, e il salvagente va con lui. E poi a un certo punto si fermano perché è avvenuto il tocco di questa donna. Hanno perso tempo. E Gairo probabilmente è scalpitante. E in questo tempo è possibile che Gairo si sia reso ancora più conto, però, della bontà della sua scelta. Lui ha scommesso tutto su questo salvatore, su questo predicatore. Lui, ricordiamo, è il capo della sinagoga e i suoi capi avevano già espresso un parere molto negativo sull'operato di questo salvagente, ma lui esce da questo delirio, entra in scena e con tutto il suo coraggio chiede a questa persona, a Gesù, al salvagente, di andare a casa sua. Dall'altra parte, questa sosta però ha impedito loro di raggiungere velocemente e per tempo la figlia che era ammalata. La vita della donna sofferente di perdita di sangue, la vita di questa bambina dodicenne si intrecciano ancora più visibilmente. La donna, ci dice il testo, soffriva in questo modo da 12 anni e la bambina ha 12 anni. Non è un caso, cioè non è un dettaglio a caso dalla tua penna, caro Marco, questo riferimento temporale, anche se c'è il sereno. C'è un intreccio inequivocabile. Quando quella bambina è nata, la donna si è ammalata. quando qualcuno è venuto alla vita, questa donna ha cominciato a perdere la sua di vita. E adesso, quando questa donna riacquista la vita, questa fanciulla muore. C'è un intreccio nella vita di queste persone che ci fa vedere come il salvagente le incontri in punti fondamentali della loro esistenza. E c'è anche una comunione, una solidarietà tra loro. Tutte queste due donne, sia la fanciulla sia l'emorroissa, conoscono la perdita della vita. Ma la loro perdita della vita è anche la perdita della nostra vita, perché noi siamo mortali. Siamo in onda, surfando sul Vangelo col salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Talita cum, e non sto perdendo il senno. Talita cum è una parola in aramaico che significa bambina, alzati. E la bambina alla quale viene rivolta questa parola dal salvagente è quella bimba di 12 anni che tutti credevano morta, e probabilmente lo era, anzi lo era sicuramente, e il salvagente, colui che dà la vita, colui che è la vita, le intima questa parola e la bambina si rialza, che è un verbo che nel Vangelo, nel tuo Vangelo Marco, sì Marco, mi senti vero? Sì, perfetto, ecco, nel tuo Vangelo rialza significa risorge. Ha a che fare con la risurrezione, è anche questo un segno molto forte. Perché, cantava Alex Britti poco fa, perché vuole dare un insegnamento, ed è un insegnamento, posso dire, spettacolare. Questa risurrezione è un segno semplicemente che la morte non è la parola definitiva, ma la ragazzina prima o poi morirà un'altra volta, come è successo per Lazzaro, probabilmente il risorto più famoso, che probabilmente aveva la sua età, non l'età della bambina, ma una età abbastanza avanzata. Era meglio lasciarlo morto, così aveva finito di soffrire, no? Perché poi morire due volte? Scherzo, Marco, io sto scherzando. Basta una, basta morire una volta. Grazie. La ragione per la quale il salvagente resuscita chi è morto nei Vangeli è perché vuole si ricavi un significato, si comprenda un perché di questa resurrezione. Gairo, tua figlia è morta, è il dato di fatto. E poi pongono una domanda: perché ancora infastidisci il maestro? È finita, lascia perdere. Chiuso un capitolo, iniziane un altro e finisce. Lascialo perdere, questa persona non può nulla nei confronti della morte. Anche lui ha i suoi limiti, il salvagente ha i suoi limiti. Sì, perché finché c'è vita c'è speranza, ma poi quando si è morti basta, chiusa la faccenda. E allora scusa, se è solo finché c'è vita c'è speranza, vuol dire che siamo disperati, perché sappiamo che tutti prima o poi arriveremo lì. È importante questo, perché davanti alla morte si infrange ogni speranza, e questa è l'impressione che abbiamo tutti, e dobbiamo essere onesti. E allora, se è vero che lì si infrange ogni speranza, perché siamo nati? Per spaccarci la testa? Allora è meglio morire da piccoli, appunto. È come se questa domanda avesse in sottofondo l'idea che la vita sia un frutto avvelenato. Ce l'ha donata il Signore, sì, ma il dono è un dono che non va. È marcio dall'inizio. Sembra dire quasi: per questa donna che si salva c'è una bambina che muore. Cioè Dio in fondo è un criminale, il peggiore del mondo, perché ci crea per ammazzarci. Ed è un'immagine di Dio diabolicamente notevole. Il salvagente, ascoltata la parola detta, dice al capo della sinagoga: continua a non temere, solo continua ad avere fede. È interessante che il salvagente si rivolga al padre della bambina. Non risponde direttamente a queste persone che chiedono al padre della bambina di lasciarlo perdere. Il capo della sinagoga si trova ad essere raggiunta da due voci differenti. C'è la voce di coloro che arrivano da casa sua, che dicono alcune cose, e poi c'è anche la parola di Gesù. Come dire, di quale parola io mi fido? Perché queste persone sembrano rappresentare la realtà. È così, è morta, basta. Tra l'altro sono quelli di casa sua che dicono: basta, non c'è più nulla da fare. E quella casa siamo noi. Davanti alla morte non c'è nulla da fare. E poi c'è questa risposta: continua a non temere. C'è un imperativo presente in questa frase. Continua a non avere paura. La paura è il contrario della fiducia. Sono in proporzione inversa. Sono inversamente proporzionali. Se c'è la paura non c'è la fiducia, se c'è la fiducia non c'è la paura. E sempre vengono nominate insieme, eh? Sempre quando il Signore parla dice non avere paura, non avere paura. È un mantra che si ripete 365 volte nelle scritture. E quasi sempre quando parla Dio il suo angelo si afferma non avere paura. Perché? Qual è stata la prima risposta dell'uomo a Dio? Adamo, dove sei? La risposta è stata mi sono nascosto perché avevo paura. Sì, l'uomo ha paura. Ha paura di Dio, come se fosse un criminale, fugge da Dio. Ma se Dio è la vita, abbi fiducia allora. Abbi fede, perché la fiducia è l'atto fondamentale della vita. Abbi fede, non avere paura. Le sbarre che ci circondano sono sbarre di carta.
Eh sì, siamo sempre qui, siamo in onda, surfando sul Vangelo. Talita cum, ragazza alzati, risorgi, ragazze costrette a vendere il proprio corpo per paura di riti voodoo, uomini e donne che lavorano come domestici o ancora in campi e fabbriche con turni massacranti, altri che finiscono nel racket dell'elemosina. E sono questi alcuni volti dei migranti che, anziché impoverirci, fanno girare economie corrotte e sempre più strumentalizzate da fake news, odio e disinformazione. Siamo nella sede di Talita Cum in piazza di Ponte Sant'Angelo 28 a Roma e parla Gabriella Bottani, che è coordinatrice della rete internazionale appunto di Talita Cum. Quali sono le forme moderne di schiavitù? È la domanda. Quando parliamo di schiavitù, in molti pensano che questa piaga si sia stata sconfitta, invece non è proprio così, anzi. Ancora oggi sono 21 milioni le donne, gli uomini e i bambini schiavi in tutto il mondo. Di certo le dinamiche ora sono diverse e a mio avviso profondamente legate a una non cultura, vale a dire alla mancanza di valori da parte di una fetta della società. Si usano vite a scopo di lucro. E questo vale per lo sfruttamento sessuale, ma anche lavorativo, se ad esempio pensiamo ai lavori forzati nei settori dell'edilizia, dell'allevamento, dell'agricoltura o dell'estrazione di minerali. C'è poi lo sfruttamento legato all'accattonaggio, gestito da organizzazioni criminali che talvolta obbligano anche a commettere piccoli furti o a entrare a far parte di gruppi armati, come nel caso dei bambini soldati. Ma in che modo, mi scusi signora Bottani, in che modo le politiche di frontiera riguardano la tratta? Oggi più che altro ci sono dei blocchi all'immigrazione, ma a mio avviso mancano politiche efficaci per regolamentare l'afflusso di migranti. Questo porta sicuramente a un aumento del contrabbando illegale delle persone che poi accedono ai nostri paesi senza avere un documento ufficiale e di conseguenza favoriscono le dinamiche dello sfruttamento lavorativo e sessuale di migliaia di migranti, sia nella fase di trasporto, sia una volta arrivati a destinazione. Sì, ma signora Bottani, lei che dirige questo sforzo di Talita Cum, qual è stata la sua prima esperienza di contrasto alla tratta? Ricordo a Fortaleza, in Brasile, nel 2009, ero responsabile del nucleo antitratta. E uno dei primi casi di sfruttamento con i quali mi sono dovuta confrontare è stato all'interno di un centro massaggi. Durante l'irruzione si è trovato un adolescente di circa 13 anni sfruttata sessualmente dalla padrona di questo centro a causa di un debito che aveva contratto per poter lavorare lì. Ciò che mi colpì fu il fatto che la ragazzina implorava di essere liberata perché non aveva delle reali alternative e non voleva tornare nella casa d'origine dove peraltro aveva sofferto altre situazioni di abuso sessuale. Talita Cum, alzati ragazza. Signora Bottani, cosa si può fare contro lo sfruttamento? Una cosa che ci sta molto a cuore a noi di Talita Cum è l'empowering delle ragazze. Per questo siamo attive nelle regioni di origine con iniziative di sensibilizzazione e prevenzione. Vogliamo aiutare le persone a conoscere i propri diritti e il proprio valore, di modo che anche di fronte a future situazioni di tratta sia più facile per loro chiedere aiuto, rispetto a persone che arrivano senza questa preparazione. Secondo lei, signora Bottani, lei che si occupa di dare vita di nuovo con Talita Cum a migliaia di ragazzi e ragazze, di uomini e donne, secondo lei che ha vissuto esperienze così dolorose,
si può davvero rialzarsi e recuperare la gioia di vivere? Beh, guardi, nel caso dei bambini credo che la chiave per una concreta possibilità sia quella di accogliere e lasciarsi accogliere, così come loro sanno fare. Bisogna mostrare con gesti concreti che ci si interessa per loro, che per noi non è uguale il fatto che ci siano o meno, che stiano bene o stiano male, ed essere in grado di dire: per me sei importante, così come sei e anche come potrai essere. Da lì possono nascere dei cammini che sorprendono. Poi sono sempre più convinta che questo invito ad alzarsi, talita cum, non sia rivolto solo a una persona, ma a noi come società, perché la tratta è una grave denuncia alle dinamiche di un'economia di mercato, a relazioni tra persone che sono profondamente malate e segnate da interessi troppo marcati. Talita cum, alzati, è dedicato a tutti noi.